Cari fratelli, sono veramente contento di stare con voi, veramente. E pensavo a come iniziare un'introduzione di questo messaggio e spero che è il Signore a parlarci. E sicuramente quando apriamo la Bibbia è un privilegio. Chissà per quanto tempo ancora, però riusciremo ancora per un po', come il Signore lo permetterà. Quindi teniamoci caro questo libro, questa biblioteca tascabile, perché sapete la parola Bibbia vuol dire biblioteca e quindi ce la possiamo portare dovunque andiamo ed essendo una biblioteca è completa di tutte le informazioni, di ogni dettaglio. Non so se noi siamo convinti che la Bibbia è una parte di essa è la parola di Dio, oppure è tutta parola di Dio. Dobbiamo specificarlo perché possiamo come dire, avvicinarci alla Bibbia e pensare che sia soltanto una parte di essa, perché ci si parla di storie, di tempi che per noi sono molto distanti, ma in realtà i principi e quello che c'è dentro sono per noi un punto di guida, la guida della nostra vita. È così. Oggi vogliamo vedere insieme qualcosa che il Signore mi ha messo in cuore, non so se riusciremo a finirlo oggi, però voglio darvi un'idea. Il titolo è questo, non fare ciò che non si fa, lo vedremo bene poi in questo versetto, ma voglio iniziare diversamente. Nella Bibbia, in questo passo di cui poi mediteremo insieme, si parla di cosa si può fare e cosa non si deve fare e cosa che nessuno fa, però qualcuno ci prova. È chiaro? Purtroppo nella vita è così, c'è chi fa delle cose. Chi non fa altre, c'è qualcuno che prova a fare quello che non si deve fare. E questo è scritto anche nella Bibbia. Nella Bibbia però abbiamo, secondo questo versetto che prenderemo fra un po', un'idea, un'immagine di Dio che non so se a voi è mai successo di vedere. Però si parla di Dio come, non c'è chiaro questo titolo, ma come colui che cuce, cioè un sarto. È così proprio. Nella Bibbia si parla dei vestiti di Dio e anche che lui ha intessuto, ha cucito. È molto, molto interessante questo. Vogliamo leggere un primo passo, Giobbe 10:11, per darvi un'idea che è nella Bibbia questo concetto, questa figura di Dio. Tu mi hai rivestito di pelle e di carne e mi hai intessuto di ossa e di nervi. È usato questo termine, intessere o tessere. È interessante questo. Addirittura c'è Davide che lo dice nel Salmo 139. Lo ripete. Vogliamo prenderlo insieme. Il versetto 13. Sei tu che mi hai formato le mie reni e mi hai intessuto nel seno di mia madre. E sapete, questo termine qui in originale vuol dire unire insieme, sistemare, proprio quello di un cucitore. Infatti troviamo un termine simile ancora nel versetto 15, stesso Salmo. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto e intessuto nelle profondità della terra. Non è l'uguale termine in originale, ma l'idea è quella. E qui in questo versetto 15 c'è proprio l'idea del ricamatore. È interessante, proprio un lavoro fatto ad ago, con l'ago. È molto interessante che Dio veda, abbia un modello e poi vuole cucire qualcosa. Aveva quindi questa immagine che doveva essere simile a lui, l'uomo, la donna. E Davide lo riconosce questo. Io riconosco che la mia parte carnale è stata fatta in segreto da te, nel seno di mia madre, cioè nel segreto dove neanche la donna può vedere, nel segreto. È bellissimo, è molto interessante pensare che Dio lavori nel segreto di una donna e lei non se ne accorge, per formare una persona. È bellissimo questo. E poi pensiamo dov'è Dio? Non è molto lontano. C'è qualcosa però che Dio ha intessuto o ha preparato anche nel Nuovo Testamento. Leggiamo in Galati, Galati 3, versetto 27. Dice, infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Allora, il lavoro di Dio non si ferma a darci la vita umana, ma a coprirci di qualcosa di straordinario, di suo figlio. Allora, prendendo queste immagini, Dio ci ha creati, ci ha formati dentro le nostre mamme e poi ha in segreto, prima della fondazione del mondo, fatto un vestito che chiunque l'avesse poi in futuro accettato sarebbe stato vestito di questo suo vestito, che è Cristo. È molto interessante, un piano chiaro, perfetto. E cosa succede a chi invece non vuole essere rivestito di Cristo? Ci voglio essere, rimanere così, io non voglio essere cristiano. Di che cosa sarà vestito quando sarà alla presenza di Dio? Sarà nudo, sarà nella vergogna. È così proprio. Molte persone si presenteranno davanti a Dio e non avranno il vestito per poter essere per l'eternità alla presenza di Dio. Non si può entrare diversamente. Perché Gesù è stato dato per essere il mediatore, il mezzo, per essere per l'eternità alla presenza di Dio. È così. Quindi quel vestito non è solo necessario, è indispensabile. Non si può andare alla festa del Signore senza quel vestito. Non si può. E quindi l'incoraggiamento è: come puoi partecipare a quella festa e rimanere lì per l'eternità? E dire a Dio, io voglio essere un cristiano, io voglio essere una cristiana. Signore, mettimi questo vestito. Io accetto questo vestito, accetto Cristo. Non si diventa così, non si nasce già con questo vestito. È una cosa illogica, nascere già con questo vestito. Ma è una decisione. Si decide di parlare con Dio e consapevoli che c'è questo vestito a disposizione, si dice a Lui, dammelo. Io voglio essere rivestito. La Bibbia è molto chiara e logica. E nella logica intende chiedere il Signore, cosa ne fai del mio vestito? Così Giuseppe ha detto, chi è un vero cristiano può avvicinarsi ai simboli. Chi ha creduto in Gesù. Questo vuol dire, non chi pensa. E questa decisione avviene in un momento molto chiaro. C'è una data in cui siamo nati. C'è un orario. È vero? Le donne non se lo dimenticano mai. Le mamme, noi forse uomini, è vero? Abbiamo questa difficoltà di ricordare ore, date. Ma le mamme, le donne, no. Ma anche il matrimonio è così. Le cose più importanti per la nostra vita hanno un chiaro momento, data, ora. E quando sei nato tu di nuovo? Spiritualmente. Quando è successo? Te lo ricordi? Lo sai chiaramente? Se non te lo ricordi, probabilmente non è mai successo. Oppure, non puoi forse ricordare dopo tanti anni, come succede a me, forse l'orario e forse anche la data, ma ti ricordi che è avvenuto. Io avevo 14 anni. Mi ricordo che mi sono inginocchiato solo davanti al Signore. E ho detto a Lui, io ho capito, io voglio accettarti nella mia vita. E non me lo dimentico, io non credo che si possa dimenticare una cosa del genere. È un dato di fatto che viene confermato poi da quello che esce spontaneamente da noi, cioè voglia di leggere la Bibbia, voglia di conoscere Cristo, voglia di dirlo agli altri. E poi si può dire, sì, sono un credente in Gesù, ho vestito Lui, ho preso questo vestito. E quindi è importante saperlo. Essere cosciente che è avvenuto. La domanda è, quando è avvenuto? Vogliamo andare adesso al nostro brano e vogliamo andare in Matteo capitolo 9, dal versetto 14. Allora si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero, perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, perché quella toppa porta via qualcosa dal vestito vecchio, e lo strappo si fa peggiore. Neppure si mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti gli otri scoppiano, e il vino si spande e gli otri si perdono. Ma si mette il vino nuovo in otri nuovi, e l'uno e gli altri si conservano. Qui ritroviamo lo stesso termine, vestito, e dice qui, al di là soltanto del vestito, che c'è qualcosa che non si fa, nessuno lo fa, ma che c'è qualcuno che potrebbe provarci. E Gesù chiarisce, non si fa, nessuno lo fa questo. Quindi la domanda è, perché lo stai facendo? E stai perdendo tempo. Facendo così perderai. Cerchiamo di capire un po' il contesto. Il contesto va molto più indietro, e cioè Gesù era in una città e lì guarisce due giovani indemoniati. Era al nord di Israele, c'è un lago che si chiama lago in diversi nomi, lago di Genesaret, di Capernaum e così via, lago di Galilea, è lo stesso termine, è lo stesso lago. E qui una parte fuori, un po' fuori dalla città, Gesù libera due persone indemoniate. Andando via da lì, arriva poi alla riva del fiume, del lago, scusate, e da lì poi prende barca e va dall'altra parte, nella sua città, perché c'era una città dove Gesù abitava, oltre a quella dove è nato. Poi decise di andare ad abitare in quella città. Ed era Capernaum. In questa città succedono delle cose diverse. Una di queste è che mentre era lì c'era Matteo, di cui abbiamo adesso il Vangelo, che decise di, fra virgolette, tradire, o per meglio dire preferire, di lavorare per i romani e lasciare di seguire gli insegnamenti di Israele o il modo di camminare di Israele, essendo il popolo di Dio. Quindi era visto come un traditore per la patria, perché prendeva le tasse per gli usurpatori, per i dominatori. E dice, come mai? Tu sei ebreo, scusate, non dovresti stare con loro. Addirittura togliere a noi le tasse, che già ne paghiamo assai. Quindi erano visti molto male. Quelli sono chiamati i pubblicani, va bene? E Matteo era lì che stava normalmente, diciamo così, lavorando. E Gesù, mentre era andato lì, in questa città a Capernaum, camminando, lo vede. E vedendolo, dice, lascia tutto e seguimi. È incredibile. Matteo lascia letteralmente tutto, in quel momento, subito. È come dire, qualcuno di noi che ha un buonissimo lavoro, non importa perché, guadagna un sacco di soldi. A un certo punto Gesù ti dice, lascia tutto, seguimi. Non sono molti quelli che lo fanno, sono pochissimi. Ma quello che Dio poi fa della vita di queste persone è qualcosa di straordinario. Di quest'uomo Matteo, chiamato anche Levi nella Bibbia, Dio ne ha fatto un evangelista che ha scritto una parte dei suoi pensieri. Dio in persona se lo mette vicino e dice, scrivi quello che io ti dirò. Non così letteralmente. Lo ha ispirato, dice la Bibbia. Cioè Matteo scriveva e non si accorgeva, non era consapevole che Dio stava usando lui per scrivere questo Vangelo, però lui era consapevole che diceva, forse, penso io, è una mia conclusione, cosa sto scrivendo? Non avrei mai pensato di arrivare a scrivere. E Matteo non era consapevole di cosa sarebbe successo dopo, che sarebbe stato poi messo nella biblioteca di Dio. Ed è un onore enorme sapere di Dio che dice quello che tu fai per me mi piace tantissimo, che io lo metto nelle cose che devi sapere tu. Mamma mia, solo per aver detto sì, io lascio tutto e ti seguo. È così, non è l'ultima volta. Gli uomini e le donne che hanno deciso di dire a Dio sì, senza condizioni, sono quelli che Dio poi ha usato. E se tu lo dici adesso, noi lo diciamo adesso, noi non siamo consapevoli di cosa Dio ne farà della nostra vita, ma sicuro la userà. E allora qui Gesù, mentre poi lascia Matteo, se lo porta anche insieme, anzi, si avvicina a tanta altra gente. Ci sono in questo gruppo che poi seguono Gesù da Capernaum, ci sono tante altre persone, ci sono farisei, ci sono i due discepoli di cui abbiamo letto, ci sono scribi, quindi religiosi, persone colte, e tutti seguono Gesù. E Gesù fa ancora dei miracoli mentre cammina. E mentre va in viaggio, è lì che poi in questo viaggio si ritrova poi a dover guarire anche il paralitico e così via. Fa tanti miracoli, questa gente lo segue, una moltitudine di persone. Arriva in questo punto e ci sono due discepoli di Giovanni, ed era Giovanni il Battista. Non seguivano Gesù come quelli che abbiamo visto un'altra volta insieme, cioè di quelli che hanno visto Gesù come l'agnello di Dio, lasciano Giovanni e poi lo seguono. Questi sono altri due. E cosa succede con questi discepoli? Non erano completamente dalla parte di Gesù, dobbiamo dirlo chiaramente. Perché? Perché loro prendono come esempio loro e i farisei. E quello che fanno uguale, cioè digiunare secondo la legge di Dio. Entriamo poi nei dettagli. I farisei chi erano? I farisei erano degli uomini che credevano, era un gruppo di uomini, che credevano che attraverso di loro si poteva interpretare solo attraverso di loro la Bibbia. E avevano diversi testi oltre alla Bibbia. E sapete cosa è successo di queste persone? Ripartiamo però all'esempio di Dio che è un sarto e ha un vestito pronto. Ebbene, queste persone, farisei, scribi, che guidavano il popolo di Israele e attraverso di loro, si, secondo loro, si poteva capire la volontà di Dio e si poteva anche applicare, cioè mettere in pratica la parola di Dio, sempre secondo loro e secondo i testi che loro usavano. E cosa succedeva? Questi qui è come se avessero, in qualche maniera, fatto un altro vestito al posto di Dio. E dicevano, in questa immagine, prendete questo vestito e non quello già preparato. Perché quello preparato noi non ci stiamo bene dentro. E infatti chi veste il vestito di Dio, cioè Gesù Cristo, è molto difficile indossarlo. Bisogna fare delle rinunce. È vero? E non perché non sta bene a noi, ma perché secondo noi non è il modello migliore. È vero? E questo ci succede. Noi crediamo che quello che dice il Cristo non è abbastanza. L'esperienza ci insegna. È vero? E quindi mettiamo qualcosa al fianco di quello che è scritto nella Bibbia. Oppure abbiamo un nostro modo di interpretare le sue parole. E questa è un'altra cosa che mettiamo al fianco. Come se Cristo e quello che lui dice avesse bisogno di aiuto. Non è abbastanza. Questo vestito, sì, Gesù lo ha detto, però in questa situazione come facciamo? Ebbene, i farisei trovarono tutti quei dettagli che non avevano più niente a che fare con la volontà di Dio. In quel caso era l'Antico Testamento, la legge. E quindi hanno presentato un nuovo vestito. E qui i discepoli dicono, i farisei e noi digiuniamo, e non dicono niente di sbagliato. È vero? Ma perché i tuoi discepoli non fanno così? Cioè, loro stavano dicendo, noi stiamo ubbidendo alla legge del Signore, e i farisei pure. Perché i tuoi invece disubbidiscono? E vedevano la cosa in questa maniera. Qual era il problema? I farisei avevano purtroppo un grande problema, l'ipocrisia. Sapete cos'è l'ipocrisia? È vero, penso di sì. Ma entriamo insieme nei dettagli. A cosa potrebbe essere paragonata l'ipocrisia? Se puoi alzare un po'. Una bugia. Perché una bugia? In che senso? Praticamente. Quindi non c'è coerenza. Io dico una cosa che si dovrebbe fare, ma è una bugia perché non viene fatta. È vero? Ecco. Quindi, e questa è una grande verità riguardo ai farisei, cioè Gesù spende, secondo come è divisa la Bibbia, un intero capitolo a rimproverare i farisei. C'è una sfilza di condanne, guai a voi, che è impressionante. E tra queste c'è che loro mettevano i pesi agli altri, assomigliavano a delle guide, ma Gesù rimprovera. Non dite, non fatevi mai guide di qualcuno, non vi proponete in questa maniera. La guida, il capo, è Gesù Cristo. E tutti insieme, ognuno nel suo ruolo, e deve intervenire per seguire Gesù Cristo. Invece loro cosa fecero? Proponiamo un altro vestito, un'altra guida. E loro fecero dipendere da se stessi tutte le persone, dal loro modo di guardare e osservare la Bibbia, o in quel caso era l'Antico Testamento. Entriamo ancora in qualche altro dettaglio. Queste persone mettevano dei pesi agli altri, ma loro non li portavano. Cosa vuol dire anche con questo brano? Beh, che si diceva così è scritto nella Bibbia, così dobbiamo fare, così è scritto nella legge. Ma assimilare questo, farlo proprio, e alla gente insegniamo, tu osserva la legge, così come è scritta, così che davanti agli altri tu sei irreprensibile, ma nella tua vita privata e nel tuo cuore come sei, non importa. Hai adempiuto la legge. Quindi il digiuno, per quale motivo si doveva fare se lo sposo era presente? Per quale motivo i servi o chi era con Davide nel Tempio non poteva mangiare il pane se stavano morendo di fame? È possibile che Dio è così? No, non è così. Dio ha dato le sue leggi, ma l'applicazione la chiarisce anche Lui. E noi non dobbiamo esserci, non dobbiamo soffermarci su una legge senza essere aperti a dire: Signore, come la devo applicare? E quello che volevano fare qui gli ebrei, i due discepoli, è dire: Signore, è sbagliato. Noi dobbiamo aggiustare quello che è vecchio, dobbiamo rinnovarlo in questa maniera. E lui dice: questo lavoro è sbagliato. Gesù ha adempiuto la legge, ma c'è adesso un comandamento nuovo. Quindi quello è già completamente adempiuto. Non potete mettere questo. Non possiamo mettere una toppa nuova a un vestito vecchio. Ora, applicandolo a noi, non è semplice. Tanti si sono soffermati su questo passo per dire: ma cosa voleva dire? Beh, sicuramente il vestito dei farisei era diventato vecchio, non quello di Dio. Perché il vestito di Dio rimane sempre uguale, non cambia mai, è sempre nuovo. Ma quel vestito ormai dell'Antico Testamento, la legge, è stato indossato dagli ebrei. E il tempo è passato per quel vestito. C'è il vestito che è Cristo, lo sposo, che noi dobbiamo indossare. Se non lo indossiamo, rovineremo. Nessuno fa questo. Non possiamo prendere qualcosa di antico, che è già passato, e rimetterlo e usarlo oggi. Mi spiego? Però, cosa possiamo anche, in quale maniera possiamo applicarlo alle nostre vite pratiche? Il vestito vecchio nella nostra vita, qual è? La nostra vecchia vita. E quindi, che cosa dobbiamo fare? Beh, io so che qualcuno qui se ne intende di cucito. E credo che diverse donne se ne intendano più degli uomini, anche se ci sono dei grandi sarti. Però non credo che, almeno io non lo so, se ci sono tra noi. Però nessuno... E poi leggiamo adesso qualche altro passo che fa capire meglio i dettagli di questo lavoro di Dio che vuole fare nel nostro. Nessuno fa questo lavoro. Allora, abbiamo letto, rimanendo sul tema del vestito, nessuno mette un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio. Allora, si va a comprare un pezzo di stoffa nuova, o la si ha a disposizione, e si mette su un vestito vecchio. Perché? Non ripara assolutamente, copre soltanto. Non c'è nessuna riparatura in quel senso lì. Infatti, quello strappo si rovinerà sempre di più. È vero? Io mi ricordo che cercavamo con mia moglie di rattoppare i vestiti da lavoro. Non so, credo chi lavora che cerca sempre di fare questo. E sempre in quel punto si rompe. È vero? È vero, Savino, vedi? Chi ha avuto questa esperienza? E la cosa che succede, si strappa sempre di più, si allarga ancora. Poi ci metti una pezza sopra, ma non è riparato. È vero? Non è cambiato. Rimane uguale. è solo coperto. Facciamo finta che non c'è, in realtà è quella toppa. È vero? Facciamo finta, ma non è cambiato niente. È provvisorio. Andiamo in Marco, capitolo 2, dove si entra un po' più nei dettagli. Versetto 21, sempre riguardo a questo tema, nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio. Nessuno. Altrimenti la toppa nuova porta via il vecchio e lo strappo si fa peggiore. L'abbiamo appena visto insieme. Andiamo ancora nei dettagli, perché la Bibbia è straordinaria di come ci parla di tutti i dettagli. Luca capitolo 5, versetto 36. Nessuno, disse loro ancora anche una parabola, nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. Allora, tirando un po' le somme, cosa significa? Che c'è qualcuno che ha un vestito vecchio e un vestito nuovo. Ebbene, la cosa che non si fa è prendere questo vestito nuovo, strappargli un pezzo e metterlo su un vestito vecchio per ripararlo. Nessuno fa questo. È vero, si tiene il nuovo e il vecchio finché si può usare. E basta. Però c'è qualcuno che lo fa, ma nessuno. Nessuno lo dovrebbe fare. Questo è il senso. Perché si fa qualcosa che non si deve fare? O come? Migliorando le cose. Quando qualcuno di noi cerca di migliorare ciò che è vecchio, non ha alcuna chance, si dice. La cosa vecchia sarà sempre presente, ma coperta e sotto copertura, si può dire, di una cosa nuova. Quando ero ragazzo mi ricordavo che i cani fanno paura. Perché giocavamo, allora c'erano pochissimi giochi, si giocava per strada e c'erano i cani randagi. E dovevamo stare attenti a non stuzzicarli. È vero, perché altrimenti correvano dietro e la paura era tanta. E ne abbiamo avute di paura. Un giorno eravamo con degli amici, molto ragazzini, e questi cani ci hanno rincorso. Abbiamo rischiato grosso. Qualcuno, correndo dietro di noi, dei cani, ci ha anche quasi acchiappati. E devo dirvi la verità, vedete, ve lo racconto, non me lo sono dimenticato. Ci sono però delle persone che hanno avuto delle esperienze molto più serie, dove hanno avuto dei morsi. Le cicatrici sono rimaste, ma il cane non c'è più. Le cicatrici ci sono sempre, e i cani ne sono tanti nel mondo. Forse cambiano, forse non ci sono più gli stessi, ma le cicatrici rimangono. Non le ricordiamo più tale e quale le cose, ma la cicatrice ce lo ricorda. E ha avuto quell'esperienza. E ci riporta alla mente il dolore, la paura, ma non esistono, non li hai più vicino a te. È successo qualcosa che è stato poi scritto nella tua vita. Cosa possiamo fare noi per dimenticare? Sostituiamo a quel dolore qualcos'altro e quindi mettiamo una toppa sopra. Quali potrebbero essere le nostre cicatrici? Beh, litigi, cattive esperienze, cattive amicizie. Rimangono nella nostra vita. Mettiamoci una toppa sopra e andiamo avanti. O un peccato. Un peccato è una trasgressione, eh? E quindi diverse trasgressioni. Mettiamoci una toppa sopra e andiamo avanti. È così che possiamo dire abbiamo cambiato la nostra vita? La maggior parte fa questo. Non succede un bel niente. Il vecchio vestito rimane sempre. Io, noi, siamo il vecchio vestito. E noi cerchiamo di rattoppare. Un invito da parte del Signore. Svestiamoci dell'uomo vecchio e rivestiamo l'uomo nuovo. È un bel invito, no? Non ci sta dicendo di migliorare la nostra vita, ci sta dicendo di fare un cambiamento radicale. Matteo, non prende troppi soldi, rimani lì però. Non è un cambiamento. Matteo, lascia tutto e seguimi. Questo è quello che vuole fare Dio nella nostra vita. Però Matteo dopo, se non fosse stato cambiato dal Signore, sapete, sarebbe ritornato indietro. Perché il vestito non era cambiato, era solo rattoppato. E se noi ritorniamo ai vecchi modi di camminare, non è così che siamo stati salvati e chiamati dal Signore. non mettere una toppa nuova su un vestito vecchio. C'è un vestito a tua disposizione. Il vestito è Cristo. E come faccio io a vestirlo? Bella domanda. La domanda è: quanto conosciamo i dettagli di questo vestito, cioè la persona di Gesù Cristo? La prima cosa è che lui vuole essere vissuto, quello che dice di metterlo in pratica, i suoi insegnamenti di metterli in pratica. Ma come faccio io a vestire Cristo? La prima cosa è parlare con lui e dire: io voglio seguirti, voglio essere tuo. Sapete i cristiani perché furono chiamati cristiani? Non si chiamavano loro da se stessi, io sono cristiano, ma furono chiamati ad Antiochia, dice la Bibbia, in una città. Lo sapete perché? Perché la loro radice, cristiani, era la stessa radice di Cristo. Assomigliavano a Lui. Quello che facevano assomigliavano a Gesù Cristo. Avevano vestito Gesù Cristo. Quello che vedevano fuori di loro era Gesù Cristo. E quando è iniziato questo rapporto con loro? Quando Gesù era lì e lui li ha chiamati, come ha fatto con Matteo. E loro hanno seguito Gesù fino alla sua resurrezione, non fino alla sua morte e poi sono scappati via, cioè fino alla persecuzione. I cristiani uniti a Cristo superano ogni difficoltà, anche se non è la più bella, le cose sono le più belle le cose a cui vanno incontro, ma superano tutto. Addirittura superano la morte. È incredibile. Non c'è niente contro la morte. E con Cristo le persone superano la morte, perché ricevono la vita eterna. Quante cose nascoste in Cristo, in questo vestito. I dettagli della sua vita sono indispensabili per noi. La domanda è, e credo che non finiremo ancora oggi perché non abbiamo parlato del vino e degli altri: vuoi vestirti di Cristo? Vuoi iniziare oggi e dire: sì, oggi è successo. Oggi io voglio nascere di nuovo. Io voglio dire a Gesù Cristo: io voglio essere tuo, voglio essere tuo. Lo vuoi fare oggi? E la domanda è: sei anche disposto o disposta a rivestirti di Cristo e lasciare il vecchio uomo e camminare per Gesù Cristo? E quindi a interessarti di conoscere i dettagli di questo bel vestito. Meraviglioso. Lo vuoi fare? Trascorriamo 2 minuti in preghiera. E quello che ti incoraggio da parte di Gesù è: non migliorare la tua vita mettendo una cosa buona su qualcosa di vecchio. Non fare questo errore. Nessuno lo fa. E non lo fare neanche tu. E se lo hai fatto, perché lo hai fatto? È una cosa che non si fa mai. È sbagliato. È una perdita di tempo. C'è un vestito a tua disposizione. Vuoi farlo adesso? Ti vuoi rivestire adesso di Gesù Cristo? Così tu puoi dire: oggi io appartengo a Lui. È iniziato con me una nuova vita. Non è una nuova esperienza. È realmente un nuovo. E la domanda ancora è: vuoi iniziare realmente a camminare oggi per Gesù? E nella tua vita cristiana dire: non voglio che sia rattoppata, piena di cicatrici. Voglio che sia una vita esuberante, nuova, che assomiglia a Lui, così che gli altri possano dire di me: è un cristiano perché assomiglia, è una cristiana perché assomiglia. Vogliamo pregare un attimo e poi concludiamo. Signore, ti ringraziamo per questo momento, per questo bel vestito che tu hai cucito già prima della fondazione del mondo. Sei meraviglioso in tutto quello che fai e i dettagli della tua persona per noi sono stupendi. Sapere che tu ci hai intessuto nelle nostre madri e che hai addirittura preparato un vestito che ci fa vivere per l'eternità. Signore, qui c'è qualcuno che forse vuole decidere di iniziare a diventare un cristiano. Ti preghiamo, Signore, nel suo cuore che lui possa o che lei possa aprirsi e credere in te. E ti preghiamo anche per ognuno di noi Aiutaci a spogliarci continuamente del vecchio uomo, della vecchia persona, le vecchie abitudini, per camminare in rinnovamento, sempre alla tua gloria. Signore, ti preghiamo, aiutaci a guardare a questi dettagli della tua persona, la persona di Gesù Cristo, per rivestirci completamente di Lui, avere gli stessi sentimenti, gli stessi obiettivi, gli stessi posti dove andare, lo stesso cuore e volontà di fare ciò che ti piace. Intervieni nelle nostre vite, nel nome di Gesù Cristo. Amen.